Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Buona domenica, benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che, come sapete, risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp anche ora al 335 12 43 722. E io saluto chi ci sta accompagnando in queste puntate: Hermes Luparia, presidente dell'apostolato accademico salvatoriano, psicologo e psicoterapeuta e diacono permanente. Benvenuto e grazie di essere tornato in questa trasmissione, Hermes.
Grazie Federico, con piacere.
Allora, stavamo parlando già dall'altra volta della intelligenza artificiale. Lo abbiamo fatto, diciamo così, nella scorsa puntata, tracciando un po' i contorni etici di questa grande novità per l'umanità intera. E questa volta però, nella seconda puntata, dedicata appunto a questo tema, che è stato anche al centro del discorso del Papa al G7 a Borgo Ignazia, a Brindisi, proprio a Fasano, in provincia di Brindisi, ecco, noi vogliamo parlare invece con Hermes dell'aspetto più etico, del coinvolgimento etico. Io ti chiedo, quali sono i contorni dell'etica che riguardano l'intelligenza artificiale?
I contorni dell'etica, innanzitutto l'aspetto etico è quello che sta accentrando il focus di tutto il discorso che ruota a livello mondiale sull'intelligenza artificiale. Perché la parte tecnologica, la parte informatica, algoritmica, che sta crescendo in maniera vertiginosa, è quella che è l'utilizzo che se ne fa che diventa un punto di domanda, al punto che il Santo Padre anche ha posto questa domanda al convegno del G7, proprio per stimolare e prevenire una deriva antietica dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quindi è importantissimo che questo strumento, perché ormai è diventato uno strumento, venga utilizzato per il bene comune, o come ha detto Padre Benatti, che non vada ad alimentare addirittura le differenze sociali. La parte umana è quella che è più legata all'etica, cioè la mente umana è il paradigma a cui gli elaboratori dell'intelligenza artificiale e gli informatici si sono ispirati. Ma fino ad oggi questa ispirazione riguarda semplicemente la parte cognitiva, il know-how, cioè il nostro cervello come contenitore di informazioni, come rielaboratore di informazioni, come rieditore di informazioni e niente di più. Ma il cervello non è solo questo, la mente non è solo questo, e sembra che gli informatici che sono ideatori di questa nuova tecnologia informatica si siano dimenticati che la mente umana è fatta di tre parti: la parte cognitiva, la parte istintuale, quello che noi chiamiamo S, e la parte normativa, bio morale, che noi chiamiamo il superio. E quindi l'essere umano nella sua evoluzione comunque ha sempre avuto bisogno di un fattore di controllo affinché l'io, con le sue istanze, nel momento in cui si deve relazionare con gli altri, col mondo esterno, sia capace di attenersi alle norme condivise, meglio ancora alle norme che mirano al benessere e al bene comune. L'S, che sarebbe la parte istintuale, è quella che praticamente muove anche l'intelligenza artificiale, oltre la mente umana, sul tutto e subito e sul posso e quindi faccio. E non è sicuramente questo, ma l'intelligenza artificiale può fare anche questo, muovere la sua, specialmente quella generativa, può muoversi in ordine al principio del piacere. Sembra strano utilizzare questo termine, principio del piacere, per qualcosa di artificiale. In realtà è così, ed è impensabile che con tutta l'evoluzione dell'informatica di controllo, specialmente nella parte bancaria, nella parte economica, nella parte della sicurezza, in cui si sono aggiunti algoritmi per elevare la sicurezza che non ci siano state derive o immorali o dolose in senso criminale di quella che è la produzione di una intelligenza artificiale ampiamente intesa. E quindi la mia domanda che pongo anche a chi ci ascolta è che è veramente un punto di domanda che non si possa fare, inserire algoritmi che sappiano dire sì o no a certi aspetti antietici che sicuramente chi elabora il prodotto è in grado,
ecco,
di prevedere.
Su questo, Hermes, io ti chiedo, chi è che deve, scusami la banalità, inserire, diciamo così, il comportamento etico all'interno di una macchina, perché in fondo sono macchine poi, no? Anche se intelligenti, sono inanimate. Ecco, chi dovrebbe avere questa opportunità, questa possibilità per tutta l'umanità di inserire un comportamento etico? E poi ti aggiungo, che comportamento etico dovrebbe essere? Perché sappiamo che l'etica non è uguale per tutti, il senso dell'etica non è uguale per tutti, abbiamo diversi valori etici, no? Che possono essere anche contrastanti nell'umanità. Ecco, chi decide cosa inserire dal punto di vista etico e come far funzionare dal punto di vista etico una macchina?
Allora, sono quelli che vengono chiamati gli sviluppatori, sono gli specialisti informatici che sviluppano i processi di elaborazione. Il punto è un altro, e chi sviluppa non è una persona libera, e questo lo possiamo dire veramente sottolineandolo, è una persona che sviluppa il prodotto in funzione a quello che la software house, come potrebbe essere per ChatGPT, per OpenAI, per OpenAI, quello che la software house gli richiede. Dove va a finire questo prodotto? In ambito economico? In ambito militare? E dove va a finire? In funzione a questo si dovrebbe inserire quel famoso algoritmo etico. Mi permetto, Federico, di fare una precisazione. Etica e morale non sono la stessa cosa. L'etica è un qualche cosa universalmente riconosciuta. Il non uccidere è una norma etica riconosciuta da tutti. La morale è quella che invece consente delle deviazioni da questa norma etica, perché c'è una morale occidentale, una morale orientale, c'è una morale nella vita, nella guerra. L'etica no, l'etica è un qualche cosa di planetario in cui alcuni elementi sono ineludibili, quindi dovrebbero loro inserire un algoritmo tale che dica no a determinati aspetti. L'intelligenza artificiale generativa è in grado anche di produrre decisioni autonome. Perché se non c'è l'essere umano a supervisionare la decisione autonoma, ecco che l'intelligenza artificiale è un po' come un Asperger, che sarebbe una persona adulta autistica ad alto potenziale. In questo tempo la parte più deviante, più brutta, più cinica è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito militare. Ormai sta su tutti i giornali, non dico nulla di nuovo, la guerra che Israele sta conducendo contro Hamas non ha le potenzialità in questo senso da parte come Israele, è una guerra che è condotta fondamentalmente con attacchi gestiti dall'intelligenza artificiale. Con il riconoscimento facciale io dico: in quel palazzo ci sono 4 terroristi, e quindi ovviamente è nella logica del mio programma quello di colpirli. Ma l'intelligenza artificiale non mi dice, se non glielo chiedo, quante vittime chiamate come danni collaterali ci sono lì intorno, perché io non gliel'ho detto, non gliel'ho chiesto. Sarebbe quella informazione che se il timone fosse in mano all'essere umano direbbe: no, non possiamo attaccare perché i danni collaterali sono eccessivi.
E qui l'uomo naturalmente potrebbe fermarsi e quindi dovrebbe inserire, come dicevi tu. Facciamo una piccola pausa, Hermes, perché tra poco torneremo a parlare di questa intelligenza artificiale generativa e anche l'etica che la lega. Io intanto ricordo a tutti gli radioascoltatori che possono scrivere al 335 12 43 722.
All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. Chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame, e chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane, per chi diceva o sete o fame. Fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro alle spalle un pescatore, dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile giocato all'ombra d'un cortile. Vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.
Rieccoci qui con Hermes Luparia dopo la pausa a Pop Theology. Io vi ricordo ancora che potete scrivere, continuare a scrivere al 335 12 43 722. Con Hermes torniamo a parlare di etica e intelligenza artificiale. Io ti chiedo, Hermes, perché non è stato fatto questo passo? Se l'etica è universale, e naturalmente siamo tutti d'accordo, per quale motivo questo passo ancora di inserire qualche algoritmo etico non è stato fatto questo passo? Perché?
La dimensione etica nella vita umana, soprattutto del nostro tempo, è una dimensione di cui non si può fare a meno, ma è la dimensione più obsoleta a tutti i livelli. Quando il Santo Padre sottolinea, ad esempio, la disparità delle disponibilità economiche, la povertà nel mondo, la disparità anche a livello di beni, di utilizzo dei beni, sta mettendo in fondo un punto di domanda su qual è la visione etica dell'uomo a livello geopolitico, possiamo dire. E quello che vediamo è che la ricchezza diventa chi detiene la ricchezza è sempre più ricco e chi invece è povero diventa sempre più povero. Eppure tutti quanti sono inclini e concordi nel dire che è fortemente immorale che succeda questo, che muoia un bambino al secondo nel mondo o che non ci sia accesso alle cure e all'alimentazione, eccetera. Questo perché? Perché l'uomo di questo tempo ha preso come un optional l'applicazione di un principio morale nella produzione, soprattutto quella tecnologica, cioè quella che viene chiamata, anche il Santo Padre l'ha chiamata, impero della tecnocrazia, è vero. Cioè la tecnocrazia non è l'uomo che comanda il prodotto tecnologico, è il prodotto tecnologico che comanda l'uomo. È l'evoluzione tecnologica che crea questa avidità nell'uomo di dire siamo arrivati a tanto, ebbene possiamo andare anche oltre. è il contrario, quindi possiamo dire che più che colpa io parlerei di responsabilità sia di chi produce il software per l'intelligenza artificiale, ma anche per chi commissiona e sui perché li commissiona.
E come è possibile che, diciamo, l'umanità, che poi si traduce anche in governi, consensi internazionali, si possa difendere da no? Perché poi in parte sono aziende private che la stanno mettendo a punto.
Certo.
Com'è possibile che appunto l'umanità possa, tramite i governi, tramite appunto questi consessi internazionali, possa difendersi, in un certo senso chiedere che questo algoritmo etico venga inserito all'interno di questi programmi di intelligenza artificiale?
C'è un Dio con la B minuscola di questo tempo, ma che è iniziato anche col secolo scorso, si chiama il Dio profitto. Rinunciare al Dio profitto è dura, è veramente dura, fino a quando non si scoprirà che la solidarietà non è un vuoto a perdere, ma anzi è un qualche cosa che può addirittura aumentare il profitto etico, quando poi si spalma, no, sul benessere di tutti. Lo vediamo anche con delle aziende in Italia, delle aziende illuminate, ne posso fare due, la Olivetti e Luxottica, per dire, in cui l'attenzione alle maestranze, al loro benessere, ha portato un grande profitto. Ed è il profitto, è quella parte di profitto che è legata non soltanto all'incremento degli incassi economici, ma è legata anche al detenere il potere. Oggi le aziende che gestiscono l'intelligenza artificiale, ChatGPT, OpenAI, si fanno una guerra terribile per raggiungere che cosa? Per raggiungere gli aspetti performativi che possano interessare sempre di più dei mondi a cui loro danno una grande attenzione: il mondo dell'economia e il mondo militare. Tutto il resto, l'intelligenza artificiale già è in grado di farlo benissimo, ma la performatività è più che altro su questi due aspetti, militare ed economico. E c'è un altro punto che mi permetto di sottolineare, è quello della perdita della libertà. Chi la produce e chi la utilizza è destinato in maniera progressiva a perdere la propria libertà. E lo vediamo, no? Lo vediamo. Anche con i cellulari, per dire, che sono uno dei punti iniziali dell'apparire dell'intelligenza artificiale, è così. Adesso Apple, notizia dell'ultima ora, Apple sui suoi smartphone e sui suoi tablet ha fatto una joint venture con ChatGPT, facendo arrabbiare tantissimo chi invece guida OpenAI. Cosa succederà quando noi avremo dentro la nostra vita quotidiana, che non è andare a casa e accendere il PC, e avremo sullo smartphone tutte quelle risposte, quelle punti di attenzione che ci vengono date anche se non le abbiamo richieste?
Ecco, su questo punto è interessante, esatto, no? È un grande punto interrogativo. Io però ti chiedo, l'atteggiamento del cristiano in questa società, che non possiamo trovarne un'altra, ma dobbiamo vivere in questa società, quale deve essere secondo te nei confronti dell'intelligenza artificiale? Cosa possiamo fare noi per essere protagonisti e non solamente spettatori o fruitori, clienti, diciamo così, di questa piattaforma digitale?
Guarda, tanto questo argomento noi ce lo siamo riservato per il quarto incontro, no? Il rapporto tra intelligenza artificiale e fede. La difesa personale è una difesa che in questo momento non ha, parlo non solo il cristiano, parliamo della persona, no? Della persona, la difesa della persona rispetto a questa pervasività è veramente debole, debolissima. Non so rispondere a questo. ci sono delle applicazioni di intelligenza artificiale, tanto posso dirlo, non è che sto facendo pubblicità a niente, che ce l'abbiamo Alexa, no? Per esempio Alexa, sai cos'è Alexa, no? Quel robottino che ci aiuta a mantenere gli appuntamenti, ci ricorda le cose,
ci fa ascoltare la musica, ci fa vedere i video,
la musica,
basta una parola,
la parte buona, la parte buona della quella mini componente di intelligenza artificiale. E l'altra è, siamo dentro una fascinazione mostruosa, siamo dentro la fascinazione, e non possiamo difenderci da solo. Ed ecco, allora ben venga che gli stati si riuniscono per trovare delle regole condivise, che non siano soltanto le regole condivise per l'uso del prodotto finito, ma che siano regole condivise da dare ai produttori, agli sviluppatori, perché inseriscano, e non è possibile che non si possa fare, degli algoritmi di controllo che sappiano dire no. Non so se può essere interessante, la vita dell'uomo moderno e maturo è molto, per la parte affettiva, è fondata sui paradossi. Cioè l'amore è un paradosso. Per l'io l'amore è un paradosso. Perché? Perché io addirittura per amore posso perdere invece che vincere, mentre l'io vuole sempre vincere. Come faccio a inserire il paradosso di un algoritmo che mi dice devi colpire lì e produrre più vittime possibili, ma a un certo punto come faccio a dirgli no, non sparare più perché lì ci stanno 5 bambini e non voglio che questo accada? Come faccio a dirglielo? L'intelligenza artificiale non è in grado di acquisire questa evoluzione dell'umanità, che inserisce nella propria esistenza il santo paradosso, quello che ti dice faccio un passo indietro. È lì che bisogna dare delle indicazioni forti.
Poi facciamo personalmente, stai concludendo, prego, poi facciamo la pausa.
Personalmente, cioè ogni persona non è in grado di avere una business efficace.
Allora, Hermes,
questo è il mio pensiero.
No, condivisibilissimo, e naturalmente poi siamo qui appunto per ragionare. Facciamo un'altra piccola pausa, Hermes, e poi naturalmente concludiamo. Io poi ti chiederò di spiegarci se l'intelligenza artificiale potrà davvero cambiare l'etica, la potrà modificare, no? E questo è, secondo me, è un punto interessante. A tra poco.
E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi. La chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.
Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita li chiamano errori.
Eppure il vento soffia ancora, sfrutta l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.
E eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e sconfiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora.
E questa è Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, ancora con Hermes Luparia a parlare di intelligenza artificiale e l'etica, ecco il rapporto tra etica e intelligenza artificiale. Hermes, per concludere questa nostra chiacchierata, io ti chiederei se l'intelligenza artificiale generativa, quella più complessa, complicata, potrà in un futuro cambiare l'etica o la nostra percezione dell'etica.
Io penso di sì. Se nell'applicativo ci sta anche, dico scherzosamente, la tirata d'orecchie per chi vuole fare qualche cosa che inclina al crimine e al dolo, cosa che noi già lo vediamo, perché adesso il riconoscimento facciale è qualcosa che ha anche una funzione preventiva, no? Nel crimine, no? O catturare per esempio criminali eccetera che vanno in giro. Se c'è questo algoritmo che consente di tirare l'orecchio al fruitore, qui stiamo parlando del fruitore, e dirgli no, questo non va bene e questo non te lo faccio fare e non te lo faccio fare, cambia la domanda o cambia l'obiettivo, l'intelligenza artificiale diventa un'alleata, sicuramente diventa un'alleata, ma già c'è, queste cose già ci sono. Io voglio entrare in un'app e non ho né account e né password, l'account mi dice non sei autorizzato ad entrare, e questo è un pezzo di intelligenza artificiale dove c'è un banalissimo algoritmo dove se non sono registrato e non metto una password valida non mi fa entrare. È la stessa cosa, questo è il micro, nel macro è la stessa cosa, stiamo parlando del fruitore, perché ormai l'intelligenza artificiale è diffusissima ed è uno strumento o un'arma a disposizione di tutti. Questa è la risposta che mi sento di dare.
Bene, allora io ringrazio Hermes Luparia per essere stato con noi, lo ritroveremo nella prossima puntata e continueremo a parlare di etica, giusto Hermes?
No, non
ci fermiamo.
La coscienza. Che ecco. È un altro aspetto che riguarda l'uomo e che potrà darci delle suggestioni molto interessanti rispetto all'etica.
Allora, io vi ricordo che potete ascoltare le altre trasmissioni di Pop Theology e quelle di Hermes Luparia andando sul sito vaticannews.va, cliccate in alto, scegliete Radio Vaticana, scegliete podcast e andate a trovare appunto hashtag Pop Theology, potete scaricarla e riascoltarla quando volete. Io vi do appuntamento a domenica prossima, da Federico Piana ancora un grande saluto e vi ricordo anche che potete scrivere al 335 12 43 722.
Hashtag Pop Theology.